Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Fermi, cosa pensavate? No, qui c'è un errore. Questa non è l'enciclopedia dei videogiochi, questa è l'Atariteca, ricordatevelo bene. L'enciclopedia dei videogiochi è su Anchor e sono arrivati anche a fare la 65esima puntata con un ospite come me. Quindi figuratevi il livello al quale sono scesi Ace e Yuga, cioè ormai sono irrecuperabili. Anzi, andatevela a recuperare voi questa puntata, dedicata a Super Frog di Team 17. Molto carina, densa di contenuti, con il sottoscritto dentro. Vi lascio il link in descrizione e proprio in conseguenza di questo speciale su Super Frog, io mi sono chiesto... Ma perché non faccio un bello specialone sul Team 17? Perché non racconto agli ascoltatori di Atariteca la storia del Team 17? È o non è una grande idea? Sì, è una grande idea, bravo Simone, grazie Simone. E infatti eccomi qua, cominciamo con questa seconda puntata della seconda stagione, ma non prima di aver ringraziato Wolverine Mobile, che è colui che ha lasciato un commento su iTunes. 5 stelle e un sempre ottimo Guidi, si intitola. Simone Guidi non si smentisce, tutti podcast davvero molto interessanti e raccontati con passione. Sogno ogni notte. Notte pari il ritorno di una trasmissione di Nerda, che voi non lo sapete, ma è una mia precedente produzione con i Bitelloni. Cercatela su Spreaker, iTunes e Spotify. E le notti dispari, sogno Bonazzi anni 80. Ecco, bravo Wolverine Mobile, bravo. È così lo spirito che devono avere tutti gli ascoltatori di Atariteca. È così che vi voglio, ragazzi, dai! E allora? Non ci perdiamo d'animo, vi ricordo che Atariteca ha un suo gruppo Telegram al quale potete iscrivervi e partecipare suggerendo anche tematiche nuove per le puntate. Atariteca ha anche un canale Telegram al quale potete iscrivervi e riceverete gli aggiornamenti quando pubblico le nuove puntate. Atariteca c'ha il sito, quello l'avete sentito all'inizio da quella suadente bellissima voce femminile che mi ha giurato fedeltà eterna, e attraverso di esso potete anche sostenermi offrendomi un caffè. Quindi fatemi diventare iperteso e andiamo a cominciare.
Gaming che ti rendono giovane!
Agli inizi degli anni 90 era tutto meglio, signori, ne ho le prove. Una di queste prove, inconfutabili peraltro, è che su Amiga giravano giochi come Super Frog e Alien Breed, fatti da gente come il Team 17. Gente cazzutissima che riversava i propri trip di droga in epopee fantasy sci-fi atte a rendere i giovani dei prescelti della gloria. Il Team 17 in particolare nasceva da un'unione di intenti e di idee che dettero origine a una serie di videogiochi meravigliosi. Giochi zeppi di alieni, streghe, robot, tette, pugni, guerrieri epici, astronavi alla deriva in galassie popolate dal disagio, esattamente come certi gruppi Facebook dedicati a retro gaming, tra l'altro. Quindi tu, videogiocatore dell'epoca piazzato davanti alla tastiera, potevi avventurarti in mondi pazzeschi e inesplorati, e lo facevi attraverso i cervelli di gente che avrebbero influenzato il mondo dei videogiochi per i pochi anni che ancora restavano da vivere al tuo Amiga. Questo era il Team 17, una finestra sulla fantasia arrivata appena in tempo per fartela godere con un joystick in mano. Quelli del Team 17 esistono ancora tutt'oggi, nel 2020, ci credereste? E adesso che vado sul loro sito non capisco bene dove siano andati a parare, però. Ma il fatto che si possano vantare di aver fatto un gioco che permetteva a due robot di frantumarsi a suon di calci volanti, questo mi fa ben sperare.
We'll be right back.
fine degli anni Ottanta, la storia dell'industria dei videogiochi è sostanzialmente un'epopea omerica. Il decennio appena trascorso ha visto l'ascesa e la caduta di Atari, la società americana che definì i paradigmi del videogioco commerciale, piazzando zilionate di console 2600 nei salotti di tutto il mondo, e che stipulò accordi capestro multimilionari con Hollywood, che contribuirono proprio quelli a farla crollare mentre i bardi cantavano le gesta di cartucce interrate nel deserto del Nuovo Messico. Era arrivato dall'Oriente il salvatore del mercato. Il suo nome? Ve lo ricordate? Nintendo, un secolare produttore di carte da gioco il cui dipendente dagli occhi furbi, Shigeru Miyamoto, progetta giochi di tale straordinaria qualità da risollevare l'industria dall'orlo del baratro. Nel Regno Unito poi un gruppo di giovani nerd, tra cui David Braben, Peter Molyneux, Archer McNeil e Jeff Minter, sfuggono ai problemi che la loro madrepatria sta affrontando, cioè in quel momento lì c'erano scioperi industriali, crisi economica, bombe dell'ira, guerra alle Falkland, insomma un casino, sfornando videogiochi programmati nelle loro camere da letto e conseguendo una fama inaspettatissima. Insomma, erano accadute un sacco di cose negli anni Ottanta, ma adesso che siamo nel 1990, le cose cominciano a stabilizzarsi. La scena britannica dei videogiochi è definita da piccoli editori sviluppatori che operano appoggiandosi ai negozi di computer o ai pochi nascenti centri commerciali. Registrano i loro giochi su dischi e cassetta per poi rivenderli in autonomia e nelle edicole e nei negozi. La 17-bit Software è giusto uno di questi editori sviluppatori, con sede in un ufficio angusto vicino al parco divertimenti di Wakefield, West Yorkshire, ed è fondata da un imprenditore locale, tale Michael Robinson, che gestisce anche una famosa catena di negozi di computer chiamata Microbyte. L'idea che anima l'azienda di Robinson è semplice quanto geniale: trovare la prossima generazione di talentuosi programmatori di videogiochi, metterli sotto contratto nello stesso identico modo in cui fanno le major discografiche con le loro band e vendere i loro videogiochi nei negozi Microbyte. Più facile di così si muore. Il 19enne Andrea Stadic, un programmatore per hobby proveniente da, ora è svedese, Olofström, io spero si dica così, in Svezia, è uno dei primi programmatori di videogiochi a comparire sul radar della 17-bit. Tadic ha appena fatto uno sparatutto per Amiga chiamato Half-Bright. In seguito descriverà il suo stesso videogioco come tecnicamente impressionante ma di aspetto merdoso. Però vabbè, questo col senno di poi lo dirà della sua creatura. Martin Brown, che lavora per Microbyte, chiama Tadic e gli suggerisce di incontrare un giovane artista di nome Rico Holmes. I due diventano immediatamente amiconi e insieme a un altro programmatore svedese, Peter Talby, si autoproclamano Team 7. Capite? Quindi abbiamo da una parte la 17-bit che fanno gli editori e dall'altra questo nuovo Team 7 che fanno i programmatori. Il loro primo progetto è un gioco di corsa ispirato a Miami Vice, con un poliziotto che indossa occhiali da sole e si veste alla moda. Lo chiamano pure Don Ferrari, ogni riferimento è puramente casuale.
So benissimo che ci sono delle procedure da rispettare e che bisogna sempre tener conto di questa dannatissima burocrazia. Ma ormai è passato un mese. È passato un mese da quando mi hanno distrutto la Ferrari. Io sto solo cercando di fare un lavoro che è stato approvato dal dipartimento, chiaro? Ma se mi devo occupare di affari di droga da milioni di dollari con una macchina da topolino, io non ci sto.
È là fuori.
Un motore da 340 cavalli, 270 km l'ora, vernice nuova, gomme nuove.
Assolutamente indispensabile per un serio lavoro investigativo, eh?
L'hai detto, fratello.
Già.
Miami Chase, che è il videogioco della Team 7, viene pubblicato come titolo budget da Codemasters, un'altra società software britannica sempre sul pezzo a quei tempi. Ottiene un bel 82% in una recensione molto positiva sulla famosa rivista di giochi britannica Amiga Power. Ecco, tenete bene a mente questo nome di questa rivista, Amiga Power, perché ci ritorneremo tra un po'. Brown, che ha seguito attentamente lo sviluppo del gioco, suggerisce caldamente a Robinson che la 17-bit software non solo deve continuare a pubblicare giochi, ma sarebbe il caso che se li creasse anche per conto proprio. Brown non la pensa male, In fondo ha persino un team di programmatori già pronto, ve lo ricordate? Holmes grafico, Tadic e Talby come programmatori e se stesso come project manager, ovvero la Team 7. Robinson accetta la proposta e trasferisce Debbie Bestwick, è un altro nome che ricorrerà nella storia di Team 17, questa signora Debbie Bestwick, ricordatevelo, la trasferisce dalla sua posizione di direttore delle vendite di Microbyte al supporto commerciale per il nuovo progetto. Il nome di Debbie Bestwick è importante perché sarebbe diventata infine l'amministratore delegato della nuova società. E lo è tuttora, adesso, nel 2020. Fatto ciò, bastava solo trovare il nome giusto per iniziare l'avventura tutti insieme. E alla fine il gruppo decise di crearlo, questo nome, unendo il Team 7 degli svedesi alla 17-bit degli inglesi e creando così il nome Team 17. 30 anni dopo, Team 17 è uno dei pochi editori britannici software dell'epoca che ancora sopravvive ed è riuscito a rimanere anche indipendente, non è cosa da poco. All'inizio di tutto, ovviamente, i ruoli nel piccolo team venivano riassegnati continuamente, cambiando di giorno in giorno. Alcuni giorni c'era da testare i giochi, altri giorni c'era da progettarli, altri ancora c'era da esaminare i documenti legali. Il lavoro peggiore arrivava quando un nuovo gioco veniva finito. Si doveva imballare fisicamente tutti i componenti, la confezione, i supporti, le istruzioni e così via. Faceva tutto parte della vita aziendale di una piccola software house dal budget molto limitato. Ognuno doveva essere capace di fare tutto, senza ovviamente nuotare nei soldi.
Ok, ora calmatevi tutti. Non ci metteremo a scialacquare questi soldi e non lasceremo che modifichino quello che siamo.
Di che stai parlando? Questi soldi sono il biglietto per la bella vita. Ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro e ora voglio tuffarmici dentro come zio Paperone.
Non è liquido! È una montagna di pezzetti di materia solida che formano una superficie dura e compatta!
L'esperienza di vendita al dettaglio nei negozi Microbyte permette ai membri del Team 17 di sapere su quali generi di giochi vale la pena concentrarsi per vendere bene. Ma è il talento di Tadic e Holmes per la grafica e la programmazione a trasformare i concetti in realtà realmente vendibili. Molti dei primi giochi dell'azienda, come ad esempio Full Contact, Alien Breed, Super Frog e Project X, sono successi immediati. Nel giro di 2 anni, Team 17 diventa il principale sviluppatore di giochi per Amiga. Non meno del 90% dei giochi dello studio raggiunge il primo posto nella classifica delle vendite, mentre il loro catalogo rappresenta il 50% di tutte le vendite di giochi sulla piattaforma Amiga. Nel 1993 Team 17 vince anche il Golden Joystick per la Software House dell'anno, che gli tocca condividere con Electronic Arts, una casa editrice americana insignificante, però molto più grande, penso che qualcuno la conosca di voi, no? Ma ecco, col successo purtroppo arriva anche l'arroganza. Come già detto prima, il Team 17 nei primi anni 90 è inarrestabile. Ma ciò non impedisce alla società di sentirsi ferita da recensioni sfavorevoli, in particolare quelle pubblicate dalla rivista Amiga Power. Ed ecco che ci ricolleghiamo a questa Amiga Power, un magazine, una pubblicazione periodica che era molto ben nota per le sue recensioni taglienti e penalizzanti. Cioè, diciamoci la verità, Amiga Power era famosa tra i videogiocatori per essere quella che stroncava i videogiochi. Stuart Campbell, vice direttore della rivista per gran parte di quel periodo d'oro, afferma che quando pubblicavano le recensioni dei loro giochi, dal Team 17 arrivavano sempre commenti piccati, in particolare riguardo a Overdrive, riguardo a Project X, a F-17 Challenge, a Super Frog, che furono quelli i titoli su cui si manifestò la acredine maggiore tra Team 17 e Amiga Power. Team 17, forse inebriato dal tanto successo conseguito in così poco tempo poi, ignora la regola secondo cui non si dovrebbe mai controbattere alla critica specializzata e inizia a rivolgersi direttamente alla rivista Amiga Power nei suoi giochi, nei suoi stessi giochi. Inizia a criticare apertamente la rivista Amiga Power all'interno dei propri giochi. Ad esempio, non tutti sanno che se i giocatori digitano sulla tastiera la parola Amiga Power durante una partita ad Alien Breed 2, il gioco visualizza un messaggio critico riguardo alla politica di revisione della rivista Amiga Power. Ora, io ci ho provato, a me non è venuto, o è riferito alle prime versioni del gioco. Addirittura nel gioco Arcade Pool, poi, i nemici del gioco, contro i quali deve combattere il player, hanno gli stessi nomi dei recensori di Amiga Power.
Bene, allora stampati queste parole. Quando meno te l'aspetti, la mia vendetta sarà inesorabile.
Dopo tutte queste schermaglie a distanza, la situazione precipita nel 1995, dopo che la rivista recensisce ATR e Kimpin, affibbiandoli un bello score rispettivamente del 38 e del 47%. Team 17 minaccia una causa in tribunale, chiedendo che le recensioni vengano ufficialmente smentite e che l'intero numero della rivista venga ritirato dalle edicole. Quando arriva la notifica della richiesta nella redazione di Amiga Power, non vi sto a dire che viene accolta da una potentissima risata. Così afferma Campbell in molte interviste. Mentre la causa legale ovviamente poi non arriverà mai a niente, non porterà da nessuna parte, Team 17 prende provvedimenti drastici e smette di inviare le copie dei giochi ad Amiga Power. Li invia a tutte le altre riviste, perché lo sapete, le riviste ricevevano in anticipo copie gratuite dei giochi per poterle recensire. Ecco, Amiga Power smette di ricevere i giochi di Team 17 e Team 17 intima le altre riviste, anche quelle appartenenti alla stessa casa editrice di Amiga Power, di non passargli nulla. Cioè, non gliene devono passare, non le deve avere. La conseguenza di questa mossa è che per recensire i giochi Team 17, anche quelli davvero buoni, come potevano essere Alien Breed 3D, la redazione di Amiga Power è costretta ad andare nei negozi a comprare i titoli originali Team 17. Alla fine l'effetto poi non è granché, eh? Le recensioni dei titoli Team 17 appaiono su Amiga Power, ovviamente sempre con il solito tono, però lievemente in ritardo rispetto a tutte le altre riviste del settore. Ovviamente Campbell nega l'ipotesi che Amiga Power ce l'avesse particolarmente con Team 17 per un qualsiasi motivo. Sostiene che il pensiero della redazione era quello comune a tanti altri prodotti videoludici del momento, cioè, ovvero loro ricevevano giochi che il produttore poteva realizzare e questi giochi potevano essere geniali, così come potevano essere orribili. Loro facevano solo il loro sporco lavoro.
JJ, ho salvato il cane a quella donna.
Victor, noi potevamo vincere. Capisci cosa ti dico? Potevamo vincere.
Ha capito, sì. Doveva fare quella Don Chisciottata.
Ha ragione, Victor.
Siamo stufi di Capitan Chaos. Così nauseati da Capitan Chaos da dare di stomaco. E sai cosa, Victor? Non ci sarà più nessun Capitan Chaos. Mai più! Capito? Capito cosa ho detto? Mai più! Basta!
Non mi importa, perché io ho sempre voluto essere Capitano USA! È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare!
Ah. sporco lavoro o no. Verso la metà degli anni 90, però, il Team 17 ha problemi ben più grandi della rivista Amiga Power. L'Amiga. L'Amiga, l'hardware a cui l'azienda ha affidato la sua intera attività, è nei guai fino al collo. L'anno prima, nel 94, la Commodore è fallita e la Team 17 si era giusto imbarcata in un ambizioso progetto a lungo termine chiamato King of Thieves. Le prospettive quindi erano delle migliori, peccato che il mercato era morto, con la morte di Commodore. Team 17 quindi è costretta a mollare King of Thieves in corso d'opera e a cambiare totalmente rotta, altrimenti avrebbe affrontato il fallimento. Comincia quindi a produrre conversioni del suo catalogo, comincia a guardare altre piattaforme, il Mega Drive, il Super Nintendo, le conversioni per PC, cerca di diversificare la sua offerta. Ma proprio quando sembra che l'unica strada per sopravvivere sia questa, ha il più grande colpo di fortuna che potesse mai avere dal momento della sua fondazione. Team 17 pubblica Worms. Un videogioco che si dimostrerà uno strepitoso successo. E infatti, da lì in avanti, fondamentalmente, Team 17 produrrà quasi esclusivamente sequel di Worms e si concentrerà unicamente su quello. Addirittura negli anni 10 Team 17 subirà una profonda ristrutturazione. La società delegherà all'esterno tutto ciò che riguarda lo sviluppo del software, lo delegherà di fatto a terze parti, mentre si terrà per se stessa soltanto la gestione del marchio, del brand, e all'interno si riorganizzerà in due tronconi. Il primo troncone che si dedicherà esclusivamente alla gestione del marchio Worms e la seconda sezione che si dedicherà alla gestione di eventuali altri titoli che potrebbero conseguire un buon successo. Questo fino a un paio d'anni fa, quando Debbie Bestwick decide di riaccorpare la società in un'unica entità e di riappropriarsi della possibilità di sviluppare software al proprio interno. Le ultime novità che ho su di loro risalgono praticamente a un paio di settimane fa, quando ho visto la Direct di Tommy Tallarico per la presentazione della console Amico, e Tommy ha annoverato Team 17 tra gli sviluppatori che si stanno occupando di produrre videogiochi per la console Amico. Avete capito la storia di Team 17? È come una canzone di Venditti. Certe storie non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È incredibile. E tra l'altro Team 17 è passata anche attraverso una ristrutturazione radicale all'inizio degli anni 2000. E oltre che quella già accennata durante il podcast, i soci sono stati tutti liquidati, quindi Debbie Bestwick è l'unica titolare di tutta l'azienda, è la titolare della baracca. Bello, vero? Incredibile. Ancora una società nel 2020 che è condotta da una persona che ci lavorava nel 1993. Incredibile, ragazzi. Beh, anche questa puntata di Atariteca si conclude qui. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori e anche a Ace Yuga dell'enciclopedia dei videogiochi. Spero che la prendiate sul ridere il fatto che ho abusato un po' della vostra sigla all'inizio. Lo sapete che vi voglio bene, non lo faccio con intenzioni malevoli. Spero che vi sia piaciuta questa storia del Team 17. Se vi è piaciuta, ditelo agli amici. Se non vi è piaciuta, non avete mai ascoltato questo podcast. A presto con la terza puntata della seconda stagione di Atariteca.